Dicevamo che il tema dell'ecologia estetica, in qualche misura necessiterà di ampliamenti ulteriori, perché rispetto a quanto indicato nel saggio, quello che avete in mano, ci sono numerose altre frontiere di indagine che probabilmente meriterebbero di essere inserite all'interno di quanto veniamo articolando. Eventualmente più tardi ve ne parlo un minimo, però tanto per recuperare abbiamo detto che da una parte c'è il versante emozionale esperienziale che va preso in considerazione, che va inserito all'interno di questo discorso, perché il discorso deve essere modificato sin dall'inizio in un'ottica relazionale ampia, nel senso che noi continuiamo a comportarci e a ragionare nella gran parte dei casi come se l'ambiente fosse il luogo nel quale ci troviamo ad agire, perdendo di vista il fatto che invece noi siamo ambiente esattamente quanto il luogo in questione, probabilmente rispondiamo a delle dinamiche che possono essere tali da mettere definitivamente in crisi questa opposizione, ma comunque abbiamo bisogno di sanare questa distanza che abbiamo posto tra l'ambiente e noi, perché altrimenti non saremo in grado. Già adesso, avete visto, nel frattempo sono uscite le stime dell'ONU, 12 anni di tempo prima della catastrofe, ecco, insomma, voglio dire, cominciano ad accorgersene in parecchi che la questione non è proprio così né peregrina né così tranquilla da lasciar lì a macerare e a risolversi da sola. Quindi il punto, come abbiamo detto, è trovare un modo per sfruttare lo spirito dell'ecologia che parte come momento di intersezione fra saperi, e ampliarlo ulteriormente, quindi non semplicemente a una serie di discipline scientifiche che comunque, voglio dire, è pregevole il fatto che si considerino capaci di parlare le une con le altre, quindi etologia, quindi chimica, quindi meteorologia, geologia, insomma, mi può venire in mente quanto credete, ma anche ad un'altra serie di dimensioni che nel nostro sapere sono state tolte, sono state espunte spesso e volentieri, perché considerate non all'altezza, considerate quasi tratti regressivi di quello che era lo sviluppo razionale e intellettuale dell'essere umano. Indi, quindi, abbiamo detto, emozionale ed esperienziale da una parte, aperto ad una serie di interferenze con le discipline umanistiche dall'altra, aperto ad una serie di interferenze con un ordine di ragionamento e di ricerca della verità che è totalmente altro, o perlomeno significativamente altro, rispetto a quello che è stato impostato fino ad oggi. Nello specifico, questo è l'ordine dell'immaginario. Okay. Immaginario, il quale abbiamo detto ripetutamente, viene considerato come un momento di svago intellettuale per i più, qualcosa in cui possono indulgere persone che non hanno capito bene come stanno le cose, o figli piccoli, bambini, poeti, insomma, tutte le categorie che normalmente nel nostro sapere vengono considerate marginali o assolutamente ininfluenti, mentre può essere invece, una volta che lo si affronti con una panoplia di strumenti un tantino più sofisticata, può essere considerato come un modo perfino più efficace di tanti altri di comprendere e dar conto del senso della realtà. Questo perché? Perché ovviamente il sapere di cui stiamo parlando invoca una rappresentazione umana diversa da quella in vigore ad oggi. Quindi per questo sapere noi abbiamo bisogno di un altro soggetto, cioè non l'uomo cartesiano, non l'uomo che ragiona esclusivamente in termini di sapere matematico, sapere astratto, sapere proceduralizzato e costruito come da eccezionalismo cognitivo, ma un uomo che a questo sapere è in grado di affiancarne altri e di rendersi conto che è solamente il dialogo ininterrotto fra tutte queste strategie cognitive che può portare a dei risultati apprezzabili, in particolare per quanto ha a che fare con problemi di scala globale come appunto l'ambiente, l'inquinamento e l'ecologia. Ora, il punto qual è? Che per una serie di motivi l'immaginario nel paradigma occidentale non ha posto. Fino ad oggi continua ad essere in qualche misura un po' un re clandestino, un re nascosto, un po' uno strumento occulto di influenza e di manipolazione delle menti, perché, come abbiamo detto molte volte, molti orientamenti di pensiero e molte scuole sanno perfettamente il valore dell'immaginario, la capacità di coinvolgimento e di influenza, di risveglio delle emozioni che compete all'immaginario, ma lo mettono al servizio di altre cause, quindi per campagne politiche, per campagne di pubblicità e di acquisto, per tutta una serie di motivi che ovviamente sono facilissimi da selezionare nell'ignoranza dei più della questione intera. No, quindi chi non sa nulla di questo è perfettamente manipolabile, perché crede di rispondere ad altro e invece sta rispondendo a sollecitazioni simbolico-immaginari. Quindi diciamo che per certi versi parlare dell'immaginario è anche un'opera di educazione civica, se vogliamo, no? Riusciamo difficilmente a darci conto del modo in cui stanno accadendo le cose, soprattutto negli ultimi anni, se non invochiamo un altro modo di leggerle. No, il punto centrale è che il successo della Lega non è spiegabile in termini razionali, l'elezione di Trump non è spiegabile in termini razionali, la gran parte di ciò che vediamo nel mondo, sia in termini di politiche spicciole che di grandi politiche, non è spiegabile in termini razionali. E le derivazioni che fino ad oggi hanno fatto sì che queste cose fossero concepibili o fossero raffigurabili come razionali non reggono più neanche loro. Questo è uno dei punti centrali sui quali dobbiamo ragionare, dando per scontato che tutte sappiate cosa sono le derivazioni. Lo do per scontato o c'è qualcuno a cui dovrei spiegarlo? In particolare mi riferisco a lei in ultima fila. Non nel senso che non lo sa o non nel senso che non devo spiegarlo?
No, nel senso che sta venendo un dubbio su questo, sull'immaginario, no? Mm-hmm. Noi diciamo che non obbedisce quindi a una propria logica.
Noi diciamo? Scusami.
Che non obbedisce a una propria logica.
No, noi diciamo che obbedisce a una logica, ma non alla logica che ci aspettiamo dal discorso scientifico.
All'interno delle strutture.
Mm-hmm, esatto, che chiamiamo struttura antropologica dell'immaginario, di cui ci stiamo preoccupare adesso.
Possono essere anche chiamate leggi?
No. Perché legge... No, il problema è questo. Allora, la legge implica... Dunque, la formulazione delle leggi implica una... una prefigurazione del sapere che tu stai perseguendo, che diventa un sapere deterministico e causale.
Quindi aggregazioni empiriche?
No, costellazioni. Le chiamiamo costellazioni e strutture apposta, nel senso che sono degli insiemi di simboli e di gesti simbolico-mitici che rinviano gli uni agli altri secondo quella che in qualche misura Wittgenstein chiama l'aria di famiglia. Cioè si tratta di legami fra questo genere di gesti e di simboli che sono in qualche misura evidenti, ma non in modo scientifico. Non sono evidenti in base alla logica scientifica, ma sono evidenti... Mito con quel gesto mi dice parecchie cose.
È un mito nel senso che è aleatorio, non è qualcosa di...
No, il problema è esattamente lì. Cioè, tu stai ragionando sull'argomento alla luce di tutti i pregiudizi che la cultura moderna ha costruito in proposito, che sono esattamente l'oggetto del problema. Allora, l'immaginario ha una sua comprensibilità in base a sue proprie strutture e coerenze, che però non sono dello stesso ordine di quelle scientifiche. Non puoi chiedermi una legge dell'immaginario, perché una legge dell'immaginario vorrebbe dire che io potrei prevedere in modo specifico alcune cose, io non posso. Il problema è che non lo può più fare neanche la scienza normale, questo. Capito? Quindi dobbiamo abbandonare questa idea prescrittiva della scienza e della conoscenza, perché non funziona più da nessun punto di vista. È proprio lì il problema. Quello che a noi serve è trovare un modo per sistematizzare queste conoscenze e per renderle utili ai fini della scoperta e della comprensione del mondo. Però nella fattispecie il mio problema era sulle derivazioni. Hai presente cosa sono le derivazioni? Teoria di Pareto, relazione di Pareto, tutta sta roba qui? Ok. Allora, parliamone un attimo rapidamente. Pareto formula una teoria dell'azione che è abbastanza interessante da questo punto di vista e parla di azioni logiche e non logiche. Le azioni logiche, curiosamente, sono circa l'8% di quelle osservabili, il che ha a che fare col discorso sulle leggi che stavamo appunto facendo proprio ora. Tutte le altre azioni, dice Pareto, sono azioni non logiche, ovvero sia dove non c'è coincidenza tra i mezzi utilizzati e i fini con i quali questi vorrebbero essere perseguiti agli occhi di un terzo osservatore. Il problema è che noi, per delle ragioni che poi indagheremo, ma non lo possiamo fare adesso perché sennò cambiamo saggio e diventa un po' un problema, vogliamo essere riconosciuti come razionali. Cioè noi abbiamo, nella nostra cultura, in questa fase storica e da un po' di tempo a questa parte, abbiamo stabilito un'equivalenza umano uguale razionale. Okay? Quindi il fatto che noi si faccia il 92% di cose non razionali ci crea qualche grossa difficoltà di autorappresentazione anche, no? Non riusciremo, come stavi mostrando abbastanza chiaramente tu, a spiegarci che stiamo a fa, fondamentalmente. Ecco. Allora dice Pareto, che cosa succede? Io mi comporto in modo irrazionale, non razionale nel 92%, non logico, usando il suo, nel 92% dei casi, ma ho messo a punto una strategia che si chiama appunto derivazione, grazie alla quale riesco a convincermi di essere razionale pur non essendolo. Ok? Quindi la derivazione cos'è? È una razionalizzazione a posteriori, della quale io non sono necessariamente consapevole, anzi tendenzialmente della quale non sono granché consapevole, perché se ne fossi consapevole sarei schizofrenico fondamentalmente, cioè mi starei proprio prendendo in giro da solo, no? È un modo di riconsiderare ciò che ho appena fatto coerente con quello che mi aspetterei, cioè che io sia razionale, no? Esempio classico che facciamo sempre, ma lo possiamo travasare in qualcos'altro, no? Per esempio il fatto, tanto per non fare sempre il solito esempio, ma il fatto che noi si tenti di spiegare tutta la realtà in termini economici è assolutamente una derivazione, perché poi nella prassi, nella tua esperienza di vita, tu ti accorgi che la gran parte delle cose le fai senza preoccuparti di un eventuale guadagno o di un'eventuale perdita, ma per altri motivi, perché ti piace farlo, perché ti sembra giusto farlo, perché c'è qualcosa che ti spinge a farlo e che non è quantificabile. È tutto lì, no? Però tu continui a dire che qui si tratta di economia, chi guadagna, chi non guadagna, quanto guadagno. Non funziona così il mondo. Ci stiamo raccontando che funzioni così, perché ci fa comodo, perché lo rende prevedibile, lo rende in qualche modo facile da... rassicurante più che altro, perché facile da gestire non proprio. Però insomma lo rende rassicurante, no? Allo stesso modo per cui tu esci avendo in mente di fare un certo tipo di acquisto e con i soldi che dovevi usare per comprarti la pappa te compri le scarpe. E dopodiché ti dici sì, l'ho fatto però perché in vista della cena che farò la settimana prossima con quei miei colleghi potrò presentarmi meglio, avrò maggiori probabilità di essere scelta per il lavoro. Che... Esatto. Trasformo quello che io ho fatto sulla spinta di qualcos'altro, che guarda caso è esattamente l'universo emotivo, simbolico, immaginale, istintuale e via discorrendo, in una cosa che invece è in accordo con l'altra parte. Ok. Quindi, come c'ero finito le derivazioni? Non mi ricordo più. Non lo chiedete a voi. Siamo matti, voglio dire.
Risveglio delle nozioni per matti versi e quindi molti lo usano economico, ma altro.
Sì, quello me lo ricordo abbastanza bene. Però comunque, insomma, diciamo che ad ogni modo la questione appunto si configura in questo modo. Nel momento in cui noi guardiamo il nostro sapere con occhi un po' disincantati, anche noi un minimo, ci accorgiamo che questo sapere funziona secondo delle regole che non sono proprio esattamente quelle che ci siamo raccontati. Ok? E che spesso e volentieri, per far sì che la coerenza formale rimanga, facciamo uso di derivazioni. Tra l'altro, alla luce della questione immaginale, noi potremmo anche analizzare le strategie di giustificazione delle derivazioni, no? Perché le derivazioni vengono comunque utilizzate secondo certi canoni dell'immaginario, no?
E quindi a quel punto categorizzeremmo di nuovo anche la giustificazione, quindi saremmo di nuovo...
Però la categorizzeremmo secondo altri canoni, altri concetti, cioè... Uno degli elementi di forza delle strategie di Durand sta esattamente nel permetterti di identificare la prospettiva dalla quale un autore guarda un qualche oggetto anche attraverso le sue preferenze, le sue scelte immaginali. Cioè ci sono autori che hanno usando le categorie durandiane, ci sono degli autori diurni e degli autori notturni. Ci sono, adesso lo vedremo in particolare per Cartesio, perché Cartesio, tanto per cambiare, si presta perfettamente alla questione, ma non è soltanto lui, evidentemente. E questo che cosa ci dice? Ci dice che in qualche modo ci dà delle informazioni ulteriori rispetto al nostro modo di essere e di comportarci. No, è un po' quello che nel carattere, per esempio, prendiamo quando parliamo della questione dell'ottimismo e del pessimismo, che trattavo proprio ieri alla triennale, cioè ci sono gli ottimisti e gli pessimisti. Ottimismo e pessimismo sono categorie che non funzionano alla luce della ragione, sono prerazionali, sono una parte di te, un modo un ingrediente della tua prospettiva sulla vita della quale bisogna tener conto, della quale bisognerebbe tener conto, perché ha una ricaduta. Allo stesso modo, il regime immaginario che hai più o meno consapevolmente scelto, all'interno del quale ti muovi, influenza le tue scelte, le tue previsioni, il modo in cui ti comporti, la tua prosa, i tuoi rapporti, influenza tutto perché è parte di te, capisci? E questo vale non solo per il soggetto singolo, ma anche per i soggetti collettivi e le culture. Ci sono culture che sono diurne, la nostra è un esempio lampante, e culture che sono notturne. Prendiamo le culture indiane, la cultura giapponese, la cinese fino a qualche tempo fa, adesso possiamo discuterne, però comunque questo modo di ragionare, questo arsenale di strumenti e di cognizioni arricchisce notevolmente lo spessore della comprensione del mondo e in larga misura riesce a dar conto di tante cose che la razionalità semplice invece non è in grado di spiegare. Ripeto, il mondo di oggi è inspiegabile alla luce della ragione. Eppure continuiamo a cercare di farlo, sbattendoci il grugno regolarmente sopra e via discorrendo. Quindi, dicevo, abbiamo bisogno di una serie di strumenti piuttosto significativi, anche per capire le prime affermazioni di Dirò, perché voglio dire, non sono campate in aria come sappiamo bene. Alla fine Dirò è entrato all'Académie de France, dove non è che facciano entrare proprio esattamente chiunque, ed è uno degli autori più, secondo me, rilevanti del XX secolo, soprattutto per l'influenza che sta cominciando finalmente a emergere nelle nostre discipline e nelle scienze in generale umane. E l'idea di Diderot qual è? Quella di cominciare a ribaltare una serie di luoghi comuni, che noi adottiamo senza pensarci chiaramente per quanto riguarda il farsi del sapere, dicendo: guardate che voi continuate a dire che l'immagine è una, come dire, una forma depotenziata di conoscenza e di sapere rispetto alla quale la parola è molto più importante, efficace e incisiva, però di fatto l'immagine viene molto prima della parola. L'immagine è il primo strumento attraverso il quale l'uomo inizia a conoscere il mondo ed è quindi riconducibile a una fase storica nella quale la parola non esiste. Questo è il punto centrale. Qui non stiamo parlando di convivenze e quindi di gerarchie, che è ciò che noi abbiamo di fatto impostato. Parliamo di una fase della storia dell'umanità, una lunga fase di storia dell'umanità, nella quale l'uomo era in grado di cominciare a descrivere e comprendere il mondo attraverso strumenti che non erano la parola, perché il linguaggio non c'era. Non è che noi siamo nati parlanti. Noi siamo diventati parlanti dopo migliaia e migliaia di anni del nostro esistere come cacciatori-raccoglitori, autori di ideogrammi, autori di sculture e disegni rupestri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'immagine ha una primazia anche temporale a livello di sviluppo, è qualcosa che risponde a una fase e a una parte del nostro guardare il mondo, della quale poi ci siamo in qualche misura privati. Perché? Perché con l'avvento della ragione, e l'avvento della ragione è una storia lunga e, come dire, ardua, densa di sofferenza, perché di fatto la ragione impone una uniformità di pensiero e di strategie cognitive che sarebbe, come dire, fantasticamente da rimandare in qualche misura, da rinviare, da sospendere, chissà come, è difficile. Ci sono una serie di storie di popoli, una serie di autori, per esempio Galimberti ha scritto un libro bellissimo, si chiama La Terra senza il male, dove parla esattamente di questo. Uniformità vuol dire singola forma, una forma. E invece il reale è un reale estremamente più ricco e cangiante. Quindi noi di fatto abbiamo pian piano, no? Fermato il mondo nel suo muoversi, nella sua capacità di generare significati, forme, senso, e lo abbiamo sempre più reso sterile per molti versi. Di fatto il nostro inchiodare il linguaggio, il nostro creare la distinzione fra linguaggio proprio e linguaggio figurato è un modo per far sì che le parole significhino una sola cosa, anche se poi di fatto non lo fanno, perché noi sappiamo benissimo che la comicità, per esempio, si fonda esattamente sul fatto che le parole significano tante cose, no? Quindi, però questa nostra, come dire, tensione costante, soprattutto della nostra cultura, verso l'uniformità, verso l'univocità, no? Pensate soltanto alla scuola di Vienna dei primi del Novecento in Austria, no? Wittgenstein e tutti gli altri. Qual era l'idea? Era quella di creare un linguaggio nel quale non ci fosse possibilità di equivoci. Un linguaggio dove una cosa significasse un'altra cosa e basta. E quindi non ci fosse possibilità di malintesi, non ci fosse possibilità di incomprensioni. Te manca l'aria. No. Quando poi c'è un altro come la Cegla, che invece ho citato già perché è il famoso perdersi l'uomo senza ambiente, che scrive un libro che si chiama Il malinteso, dove ti dice noi riusciamo a comunicare gli uni con gli altri solamente sulla base del malinteso, sul fatto che non ci capiamo. E in qualche modo lavoriamo su questo non capirci, e da queste dinamiche di argomentazione, di accomodamento, riusciamo a tirare fuori un senso condiviso. Capite che sono prospettive sul mondo completamente diverse, no? E queste prospettive sul mondo vengono, se ne può dar conto molto bene, grazie al discorso sull'immaginario, perché rispondono a certi tipi di impostazione immaginaria. Immaginale, tendo a dire, tanto per staccare un attimo dal pregiudizio dominante. Okay? Quindi l'immagine è il primo modo attraverso il quale noi conosciamo il mondo. Quindi dice di no, l'immagine ha un potere euristico, è capace di dire il mondo, è capace di comprendere il mondo, è capace di dare forma al mondo, ma non ha la stessa serie di pretese, la stessa serie di limiti che invece ha la parola parlata. No? La parola parlata, come il logos, d'altronde, ha un suo ordine, è diacronica. Prima ce n'è una, poi ce n'è un'altra, il modo in cui le combini è abbastanza rigorosamente, era perlomeno abbastanza rigorosamente strutturato, adesso ognuno dice quello che gli pare fondamentalmente, ma questo è un altro discorso. Però insomma comunque è un tipo di sapere che ha un suo ordine, e questo ordine tende a importisi addirittura. No? Tanto è vero che molti dicono che è la lingua che parla te e non tu che parli la lingua. Siamo esseri parlati e non esseri parlanti. No, perché la lingua ha un suo, una serie di schemi che mettono in forma il mondo, è assolutamente quello il punto. E può essere categorizzata, tant'è che abbiamo visto che nella lingua la parola ha un significato che diamo per scontato, che è il significato proprio, e altri che a seconda dei tipi di discorso che stiamo facendo possono essere utilizzati. Ma nel momento in cui tu dici albero, a te viene in mente una struttura vegetale con i rami e le foglie. Io poi devo dirti che sto parlando di una nave perché tu pensi a un altro tipo di albero, che ti sto parlando di un motore, allora tu pensi a un altro tipo di albero, o ti sto parlando di stirpi e genealogie e pensi a un altro tipo di albero, quindi ci sono tanti alberi. Però nel momento in cui io dico albero, tu tendenzialmente pensi all'albero classico. No. Le immagini non sono così. Le immagini, dice Dirò, evocano sciami di significati. E sciame è una parola scelta ad hoc per il suo potenziale simbolico, perché uno sciame per noi è un'istanza di schema dell'animato, ovvero sia è un caos, una nube piena di minaccia che origina dall'incontro con queste specie animali che vanno girando in sciami, giusto appunto, e delle quali non siamo in grado di fare nessun tipo di ordine né di gerarchia. Ecco dove è il problema. No? L'immagine istantaneamente ti comunica tutti questi significati. Non puoi sottoporla a un ordine, a una sequenza logica, non puoi imbrigliarla in alcun modo, perché comunque la tua mente va per conto suo. Davanti all'immagine i significati arrivano, non sei tu che scegli di averli, non sei tu che decidi quale è analizzabile, quale è importante o no. Succedono, accadono in qualche modo, se vogliamo riprendere Heidegger. Quindi l'immagine non è disciplinabile. In un mondo che invece si sta disciplinando da 5.000 anni a questa parte, capisci che l'immagine è un problema. Non a caso tutti i grandi pensatori dell'Occidente hanno condotto una battaglia, a partire da Platone fino ad arrivare a Cartesio, fino ad arrivare all'oggi, hanno condotto una battaglia contro l'immagine come strumento di comprensione del reale, che è culminata nell'istituzione dell'estetica, in ultima analisi. No, l'estetica cos'è? In qualche misura il modo per togliere i denti al bello, fare in modo che il bello diventi un orpello, diventi una qualcosa che tu puoi o meno attribuire a qualcos'altro, ma che non ha nessuna importanza in sé. Divorzio fra forma e contenuto, divorzio fra tutta una serie di componenti che invece in certe ottiche cognitive sono fondamentali. Non a caso mi riferivo a Goethe quando ho fatto l'intervento giovedì al convegno, perché Goethe crea un sapere dove forma e contenuto sono costantemente insieme, inseparabili, no? Il che rimanderebbe agli antichi greci, perché vi ricorderete che kalos kagathos, kagathos vuol dire bello e buono, ed è consustanziale, il bello è buono, non può essere diversamente. Il bello è parte del mondo, una parte che dice cose, non è semplicemente una parte che dà piacere estetico, ma è una parte strettamente correlata con la verità, per esempio. No, c'è un libro di un fisico indiano che si chiama Bellezza e Verità, non a caso, se andate a leggere, a vedere la gran parte delle spiegazioni che vengono date per aver scelto certe formule e non altre in matematica, cosa che capita regolarmente, la risposta che vi daranno i matematici, vi diranno quella era più bella. Tu rimani un attimo così, però è così, non migliore, non più efficace, era più bella, più elegante. Quindi noi abbiamo un problema serio qui, perché nel momento in cui abbiamo espunto dal nostro arsenale cognitivo la bellezza come qualcosa che sia in grado di dire cose e non semplicemente di abbellirle, ci siamo privati di un criterio di comprensione del mondo. Un criterio che tutta la nostra storia precedente invece aveva eletto come praticamente criterio cruciale. E questa è in parte anche colpa di Platone, giustamente. Perché? Perché ci dice che il bello indica la via verso il bene, non è parte, è un livello inferiore, tant'è che i poeti devono smetterla di pretendere di dire la verità. Questo era il punto centrale della disputa tra filosofi e poeti. Il filosofo platonico era colui che cominciava a maneggiare la ragione. Il poeta era colui che ancora partecipava del sapere visionario precedente. E chiaramente, no, poi ha vinto Platone. E quindi qui stiamo fondamentalmente. Però si tratta, come vedete, di questioni che rinviano a momenti di svolta profondi della nostra cultura e soprattutto rinviano ad una compresenza all'interno della nostra cultura di dimensioni che sono perennemente lì lì che cercano di tornare, quelle che vengono rimosse. L'immaginario, da questo punto di vista, è, secondo me, protagonista già di un ritorno piuttosto marcato, ma di un ritorno purtroppo, patologico, nel senso che sta tornando come il rimosso della psicologia, perché non lo comprendiamo, non siamo in grado di gestirlo, non ne siamo consapevoli e quindi di fatto crea dei mostri. No, non è il sonno della ragione che crea i mostri, è l'incompetenza dell'immaginario che crea i mostri. No. Quindi la ragione deve essere integrata, perché, ripeto, la gran parte dei pensieri a cui ci riferiamo con questo tipo di ragionamento sono pensieri che includono, che rammendano, che ricompongono questa rottura tra forma e contenuto, fra processo e funzione, tutto ciò che Goethe aveva in mente quando cercava un'altra forma scientifica. Perché lo sappiate, come appunto scoperto recentemente, un grandissimo scienziato contemporaneo, che sarebbe Werner Heisenberg, che è l'autore del principio di determinazione, quindi uno dei tre padri della quantistica, non parliamo dei pezzi e fighi, in un discorso nel 68 ha invocato il ritorno alla scienza di Goethe. Perché il problema qual è? Che noi Goethe l'abbiamo trasformato in un artista. No, ci viene sempre facile questa cosa. Quando qualcuno vogliamo renderlo inoffensivo, diciamo che è un artista, scrive il bello, finito, le chiacchiere stanno a zero. Goethe era uno scienziato. Goethe aveva un'altra scienza, che non è la scienza che stiamo usando noi, era un'altra, e funzionava altrettanto bene se non di più, tant'è che la teoria dei colori di Goethe, oggi come oggi, la stanno riscoprendo tutti e dicono che è meglio di quella di Newton, pensa un po' ai casi della vita. Il bello della cosa è che Newton, poveraccio, non voleva essere uno scienziato, quindi c'è una situazione che è assolutamente comica, se vogliamo prenderla per certi versi, perché Newton, nella sua autopercezione, era un alchimista. Figuriamoci, però è diventato l'emblema dello scienziato moderno, cosa che a stento sarebbe stato. E la scienza newtoniana, questa scienza con la quale facciamo i conti oggi più o meno, anche se appunto con tutte queste modifiche sarebbe da cominciare a fare un minimo di stato dell'arte, perché se andiamo a prendere nuove fisiche quantistiche e tutta una gran parte di teorie, non sappiamo più neanche di quale scienza stiamo parlando per certi versi, però diciamo che fino ad oggi nella percezione generale questa scienza si propone come scienza contro altri metodi che potrebbero essere altrettanto rigidi, rigorosi, altrettanto scientifici, ma organizzati in un altro modo. E uno scienziato di questa scienza ci dice che sarebbe meglio tornare a quell'altra. Quindi c'è da cominciare a fare un attimo dei bilanciamenti. no? Perché quella scienza, la scienza nostra, ha seguito, ha fatto esattamente quello che Goethe aveva immaginato che avrebbe fatto, quindi ha percorso la strada dell'astrazione fino a dei livelli assolutamente impensabili, no? Fino ad arrivare ad una nuova metafisica, perché di fatto quella abbiamo fra le mani oggi, che non si riconosce come tale, e ha perso completamente di vista l'importanza del contesto, dell'oggetto, della materia, dell'umanità. È una scienza sempre più astratta, sempre più spettrale per molti versi. Mentre nella scienza goetiana il problema era quello appunto di creare un sapere che annullasse la distanza con l'oggetto. No? La nostra scienza si fonda sulla distanza tra noi e l'oggetto. L'oggetto è lì, noi siamo qui. E l'oggetto è il nostro, come dire, la nostra vittima, è ciò che noi creiamo attraverso le nostre definizioni, attraverso le nostre leggi, attraverso tutto questo arsenale di cose. Goethe non riusciva a capirla questa cosa, non la riteneva pensabile, no? Perché non riusciva a capire come potesse esistere un universo meccanico, che è esattamente il problema col quale ci stiamo confrontando oggi. Non c'è nessuna meccanica in grado di dar conto del nostro universo. Quello è il punto. La meccanica è una cosa banale, è una cosa semplice, una cosa rassicurante, quello che ti pare, ma ha creato un arsenale infinito di immagini. No? Noi pensiamo, quando una cosa funziona bene, come diciamo che va come un orologio. E l'orologio è la meccanica nella sua massima espressione, che ancora spiega perché continuiamo a comprarli, perché quale senso ha ormai un orologio oggi? Cioè uno che va in giro con un orologio a polso, senza offesa ovviamente, ma perché lo fa? Non c'ha senso, perché loro te la dicono tutti, dove te giri è pieno di ore, c'hai gli orologi, c'hai la radio, c'hai le insegne della farmacia, cioè chiunque te può dire che ora è. L'orologio non serve a sapere l'ora, l'orologio è un simbolo, di nuovo, cioè noi siamo perennemente avvolti in simboli, la grandissima parte di ciò che noi facciamo è simbolica. L'orologio cosa rappresenta? Rappresenta il controllo del tempo. La sensazione che tu possa in qualche misura avere voce in capitolo, che tu sia in grado di influenzare il suo andare e venire, quello che accade nel frattempo, insomma, delle pretese abbastanza esagerate, però è l'unica ragione per la quale noi possiamo ancora continuare a operare con questi oggetti al polso, sta lì, nel fatto che sono rassicuranti, sono degli oggetti apotropaici, sono degli oggetti che in qualche modo smussano le fauci del tempo, perché il tempo nella nostra immagine normalmente è un tempo mortifero, chiaramente, no? Non solo, ma nell'ambito della meccanica quantistica il tempo non c'è. Il bello della questione. Quindi ci sono una serie di vertigini che ti prendono quando cominci a leggere queste nuove teorie e dici, oddio, sono trovato un appoggio un attimo, perché è meglio, però di fatto il tempo è una delle variabili che sta scomparendo, non c'è più. Non serve. Nelle equazioni che descrivono queste nuove visioni del mondo il tempo non c'è. È influente. Tant'è che una delle caratteristiche centrali della meccanica quantistica e della visione quantistica del mondo è il non locale, ovvero sia un sapere, una comunicazione istantanea, a prescindere da tempo e spazio. Tanta roba. Che pare essere dimostrata anche scientificamente. Quindi se vogliamo passare dalla parte ufficiale, che era la ragione per la quale discutevo con dei colleghi appunto che mi stanno dando del neopositivista, cioè mi devo sentire di veramente di tutto, mi stanno dando del neopositivista e ho detto no, guarda che la mia idea è di usare i loro dati per fargli vedere che sbagliano, che è quello che sta accadendo di fatto, in pratica. Ci sono esperimenti, ve li semplifico estremamente, che prevedono che un macchinario ad hoc scagli dei fotoni uno per volta contro una parete che ha due fessure e l'esperimento vuol capire da quale fessura passa il fotone. Il fotone passa contemporaneamente da entrambe ed è un po' complicato da mandar giù, non riesce a capire bene com'è possibile che sia in due punti nello stesso tempo, ma è uno degli esperimenti ormai più noti, ripetuto, non solo, ma ci sono anche le interferenze tra radiazioni che dimostrano che ci sono entrambi i fotoni pur essendo uno. Quindi ecco, diventa una questione abbastanza complicata nel momento in cui la andiamo a affrontare da questo punto di vista, tutte le nostre certezze si smantellano e si aprono degli spazi che secondo me sono estremamente prossimi a quello che noi stiamo usando come strumentario per comprendere il modo in cui ci muoviamo nel mondo. Quindi l'immagine è un modo No, tra l'altro, se voi andate a prendere la biografia di grandi, anche Einstein per esempio, Einstein diceva, affermava senza nessun problema che lui senza immaginazione non avrebbe creato nulla. Cioè i grandi fisici, i grandi matematici sono i primi a dirti che c'è vicinanza tra queste sfere. Sono gli altri, gli epigoni, che invece sono chiusi nel loro simpatico armamentario e arsenale mentale e quindi dicono assolutamente no, non ci interessa e via discorrendo. Però il modo di conoscere per immagini è un modo che ha una sua coerenza che è diversa dalla coerenza logica, strumentale, matematica, tutto questo non si applica, è una coerenza simbolica, no? Perché i simboli costellano attorno a quelle che Durand chiama le grandi strutture dell'immaginario, che sono appunto quelle a cui ti riferivi tu prima. E sono tre, fondamentalmente. Sono tre e vengono... come dire, proposte alla discussione da Durand sulla base di studi che vanno a, come dire, vagabondare in tutt'altri ambienti rispetto a quelli che ti aspetteresti. Per esempio, questo particolare aspetto della sua teoria deriva da un confronto con la riflessologia russa, che è una disciplina che studia i riflessi fondamentali del corpo dell'essere umano, quindi quanto di più corporeo e concreto potrebbe venire in mente. Sulla scorta di questa riflessologia, Durand stabilisce questi tre assi di aggregazione simbolica, che sono la stazione eretta, il riflesso digestivo e il ritmo. Ci prendiamo 5 minuti e li esaminiamo un po' più nello specifico. Dunque, abbiamo detto tre riflessi fondamentali. Prima di cominciare a parlare dei riflessi in sé, dobbiamo spendere qualche parola sulla strategia e sul carattere assolutamente, come dire, rivoluzionario per certi versi della strategia stessa, perché questa strategia cosa riesce a fare? Riesce esattamente a rammendare in larga misura lo strappo tra spirito e corpo, no? Perché di fatto cosa lega? Lega le manifestazioni più elevate, più belle per molti versi, più umane potremmo dire per certi versi ulteriori, dell'essere umano alla sua fisicità, no? I simboli nascono e costellano attorno a ciò che il corpo ci dice, questo è il punto, e quindi il corpo diventa anch'esso strumento di conoscenza del mondo, in omaggio, e questo succede dopo, dobbiamo riconoscerlo, Durand l'ha visto prima. Ma dopo noi scopriamo con Damasio e con tanti altri che stanno lavorando su questo filone di ragionamento che il primo strumento di conoscenza del mondo per noi è il corpo. Perché? Perché il corpo c'è prima della ragione, prima dell'aver sviluppato le strutture mentali con le quali poi abbiamo le strutture cerebrali con le quali, da cui poi sono derivati i modi, le nostre strategie, l'astrazione e tutto il resto, noi siamo stati per altre migliaia di anni ancora prima corpi nello spazio. E quindi il nostro modo, l'organizzazione del nostro mondo e del nostro corpo deriva da questa necessità di costante posizionamento all'interno di uno spazio. E questo credo che vi ricordiate probabilmente, tornando alla cecla, tutto quello che ha a che fare con la spazializzazione del linguaggio, perché non è che il linguaggio pure lui prescinda da questo, perché noi abbiamo cominciato a stabilire tutta una serie di separazioni drastiche rispetto al prima, perché il moderno si è costruito così, il moderno si è costruito separandosi da tutto ciò che lo precedeva in modi artificiali ma comunque disastrosi. Per cui noi ci troviamo appunto a non avere più contatti col passato, con le arti del passato, con quello che si faceva nel passato, eccetera. Noi non viviamo più il passato, lo guardiamo, tanto per cambiare da lontano, ma non abbiamo più nessun contatto col passato. Voi pensate semplicemente, mi rendo conto che sono tutti salti mentali, però mi vengono in mente gli esempi, quindi cerco di aiutare. Pensate al modo in cui l'antichità trattava le risorse che aveva, le rovine, ciò che avanzava dei templi, ciò che avanzava degli antichi monumenti. Li rimetteva insieme e li riutilizzava, no? Andate a Roma, al palazzo, al teatro di Marcello, e trovate che sopra le rovine romane ci stanno gli appartamenti medievali, è tutto un tutt'uno, no? noi siamo arrivati e abbiamo cominciato a dire: no, questo lo chiudiamo, mettiamo tutte barre intorno, questo sta qui, lo dobbiamo guardare fermo nella sua, no, così, è astratto, è qualcosa che non ci riguarda, cioè ci riguarda ma molto da lontano. I musei, stesso ragionamento, sono nati per dare cosa? Distanza rispetto a ciò che è stato sconfitto, ciò che è stato superato, ciò che non è più, che non è moderno. Nel museo c'è qualcosa che è dietro una teca, è dietro una barriera, è dietro dei raggi, è comunque separato da me, non lo uso più. No? Allora la domanda era: più sano il modo in cui io ripiavo le cose e le rimontavo? Andate girando pure per Narnia e trovate che le case erano fatte con i pezzi dei templi, con i pezzi delle altre case, con quello che si trovava, perché era tutt'uno, era un circuito virtuoso per certi versi. Anche se gli estimatori delle rovine e dei templi probabilmente avranno un attacco di rabbia su questo, però di fatto quello che segnala è un rapporto completamente diverso con lo spazio e col mondo. Il linguaggio allo stesso modo è un linguaggio spazializzato, ovvero sia cosa, che significa questo? Significa che nel momento in cui ho dovuto cominciare a esprimere dei concetti astratti che non erano normali per l'essere umano, perché sappiamo che la neocorteccia arriva dopo tanto tempo, no? Allora a un certo punto l'uomo si trova ad avere un registro, un vocabolario e dei concetti che non sa dire perché non sono più così connessi con lo spazio come erano prima. E allora che cosa succede? Che l'uomo prende il linguaggio e lo riutilizza, quello che già ha, per dare delle idee che non sono spaziali e non sono concrete, no? Concetto di distanza, l'abbiamo visto miliardi di volte, e tutta una serie di altre cose, no? Dal fare mente locale, che si applica nel momento in cui stai fuori e cerchi un parcheggio, o nel momento in cui stai leggendo un libro, o nel momento in cui devi organizzarti la giornata, sono tutte cose che, no, nella gran parte dei casi non hanno niente di materiale, però tu dici: ok, fammi orientare. Ecco, orientare è un verbo che spiega la perfezione. Non mi oriento, non ti orienti per strada, non ti orienti in una foresta, non ti orienti in un libro, non ti orienti in una materia, no? Sempre la stessa storia, il verbo è quello, però guarda quante diverse declinazioni questo verbo ha. Ed è comunque un verbo che rinvia alla tua presenza nel mondo. Cioè tu esisti, comprendi, ti muovi, domini per certi versi perché sei nel mondo. E sei in grado di organizzare il mondo attorno a te, o perlomeno lo eri. Oggi ne dobbiamo parlare, perché come dice la Cegla giustamente, il nostro senso dell'abitare, ovvero sia il nostro senso dell'essere in uno spazio e di organizzare questo spazio in nostra funzione, è stato lobotomizzato. Noi siamo perennemente sospesi, viviamo in posti che non hanno nessuna relazione con noi, che sono stati progettati e costruiti da altri, in città che sono state progettate e costruite da altri, male, spesso e volentieri, eccetera, eccetera, eccetera. Noi questo rapporto creativo con lo spazio, questo rapporto di immersione nel mondo, non lo abbiamo più. E questo è il problema dell'ambiente, dice la cieca. Io sono perso, non sono più in grado di trovarmi, perché sto vagando in un limbo grigio nel quale non c'è niente di ciò che normalmente mi permetteva di orientarmi. No? Perché se io non mi oriento come nello spazio, neanche nel resto del mondo. E quindi io non sono più in grado di capire, non sono più in grado di distribuire i saperi, non soltanto i miei momenti nello spazio, ma anche i miei momenti della comprensione, la mia cultura, le mie priorità. Io sono a tutti gli effetti un disabile. È un po' estremo, però rende parecchio bene. Cioè, se è vero che io ho costruito il mio sapere sulla base della mia corporeità e rispondo ad essa per certi versi, come dice anche Durand, no? Perché Durand ci dice questo. Allora tu, il fatto che tu ti sia alzato sulle due gambe ha creato un universo di significato che prima non c'era. Ed è non a caso, in tutte le cosmogonie umane, il momento della separazione della terra e del cielo è il momento in cui l'uomo compare. Il momento della separazione della terra e del cielo accade quando io mi alzo sulle due gambe e ho un orizzonte, perché fino ad allora io guardavo per terra, non ce l'avevo un orizzonte. Quindi, come vedi, i simboli tornano. E questi sono simboli che sono presenti in tutte le culture del mondo, che non hanno avuto rapporti fra loro, non è che uno ha avuto l'idea e poi l'ha raccontata in giro. Tutti quelli che volevano descrivere un certo tipo di situazione l'hanno descritta in questo modo. Perché? Perché è quello. Perché a un certo punto l'uomo, da qualche parte, 20.000 anni fa, ha dedotto, ha trovato, ha scoperto per una serie di accidenti, di fortuna, di modifiche genetiche, che poteva stare in piedi. E stare in piedi di per sé è un'immensità di cose. Stare in piedi genera l'oltre, la distanza, l'orizzonte, la separazione, la distinzione. Non è casuale che attorno a questo riflesso costellino tutti i simboli che hanno a che fare con la separazione e la divisione, perché nel momento in cui ti alzi tu separi, sei improvvisamente quello che distingue le cose. Finché cammini a quattro zampe c'hai quel tuo piccolo mondo lì, non ne sei consapevole, non ne sei coerente, hai una serie di sensi e di strumenti che ti permettono di muoverti, ma non hai direzione, non hai orientamento. L'orientamento viene con la col drizzarti. Okay. Quindi ecco perché è così importante questa teoria durandiana, perché per certi versi conferma perfettamente ciò che dice la cieca per quanto riguarda la spazializzazione, ciò che dice lo stesso Damasio. No, tu vai a leggere l'errore di Cartesio, che Damasio ti dice che il nostro corpo è il primo strumento di conoscenza. Far finta che il corpo non sia importante è una follia. Ma noi stiamo lavorando in quest'ottica. Il corpo non serve. Il corpo è qualcosa che ci porta in giro, è una casa per una mente che potrebbe stare molto meglio altrove, dentro un robot, dentro la rete, da qualche altra parte, no? Quest'idea geniale della separazione dell'anima dal corpo in termini di software e hardware, che guarda caso sono perfettamente identici da questo punto di vista, è esattamente quello che ci sta portando alla fine, no? Perché noi non siamo una mente, no? Cioè, Damasio continua a scrivere in tutti i libri che scrive contro l'homunculus, che è questa teoria di qualcuno che sta nella tua testa ed è quello che è l'anima che gestisce le cose. E dice, non è così, noi siamo tutti i nostri pezzi fanno sì che noi si sia. Poi adesso, di nuovo, con le fisiche quantistiche possiamo andare perfino oltre questo, ma vabbè, eventualmente un'altra volta. Ad ogni modo, il punto centrale è questo, è il nostro corpo che esprime la nostra mente. La nostra mente senza corpo non c'è, non la posso levare e mettere da un'altra parte. No, anche se la narrazione corrente continua a girare attorno a questo, no? Start-up come se piovesse nella Silicon Valley per riuscire a digitalizzare la coscienza, no? Per riuscire a far sì che tutti i tuoi ricordi in qualche misura poi possano venire come se tu fossi i tuoi ricordi. Faccio presente, tra l'altro, che attualmente, allo stato delle cose, non abbiamo la più pallida idea di dove siano i nostri ricordi nel cervello. Non c'è nessuna teoria che sia in grado di dirlo, non sanno dove diavolo potrebbero essere messi, non si riesce a capire come ci accediamo. Adesso, di nuovo, la fisica quantistica ha delle risposte. So che sembra quello col cilindro e il cappello, però guarda caso questi cominciano in qualche misura a darti degli strumenti effettivi grazie ai quali potresti rispondere a queste domande. E sono i primi a dirti che sì, rispondiamo, ma non è che sappiamo progettare, non capiamo come mai, non abbiamo gli strumenti, probabilmente non siamo in grado di lavorare nel modo in cui siamo abituati a quei livelli, però in qualche modo ci spiegano, no? E la domanda a questo punto, visto che parliamo di corpo, può essere una domanda interessante. Voi vi siete mai chieste come mai siamo quello che siamo? Perché dice, vabbè, che cazzo di domande? No, ma parliamone. No? Noi siamo centinaia di milioni di miliardi di entità indipendenti. Le cellule sono esseri viventi, di per loro. Com'è possibile che queste centinaia di milioni di miliardi di entità facciano tutte le cose contemporaneamente in modo che io sia io, lei sia lei e lei sia lei? Com'è che non andiamo in pezzi? Com'è che non esplodiamo? Com'è che non moriamo perché non ci si capisce? Tra l'altro non solo le nostre cellule, sono tanti tipi diversi, ma comunque si comportano tutte, quanti miliardi sono, come se fossero uno. Ma noi abbiamo colonie e colonie di altri esseri che vivono dentro di noi, eppure loro si comportano come se fossimo tutto uno, fuori da noi, sulla pelle, tra i capelli, negli intestini, dappertutto. Noi abbiamo molti più batteri di quante cellule noi abbiamo nel nostro corpo che vivono in noi e ci permettono. Allora, tutte queste incredibili quantità di esseri viventi indipendenti, come cavolo fanno a far tutto insieme? Non è una domanda peregrina. E da quando l'ho letta c'ho questa specie di incubo che vado in giro e dico, ma cazzo è possibile che tutto questo accada? Perché voi avete idea di quanto è complicato il nostro corpo? Noi ce ne abbiamo una che è molto vaga, per quanto ci stiamo lavorando da parecchio, ma ci sono processi di tutti i tipi che vanno in atto, chimici, elettrici, di altri generi, che è quello verso cui stiamo andando, ma che sono altri generi noti nella prassi, no? Pensate alla medicina cinese. La medicina cinese parla di un'energia che è il qi, no? I cui squilibri causano tutte le varie questioni delle cose. E sulla base di questo fanno cose che hanno dei risultati concreti. Non so se avete mai fatto agopuntura, qualcuno di voi. Ecco, agopuntura è il modo attraverso il quale noi curiamo coloro che sono, per esempio, allergici ai sedativi, agli antidolorifici, agli anestetici e tutto questo. Quindi ci sono donne che sono allergiche a certe sostanze che vengono sedate per non soffrire durante il parto, quindi parliamo di dolori, insomma, come dire, di una certa scala, grazie all'agopuntura. E funziona. E nessuno sa perché. Perché la nostra scienza non prevede che ci sia un'energia che si chiama C, che va ridistribuita nel corpo in qualche misura grazie a punti specifici, dei quali ci sono atlanti e atlanti e trattati e trattati, quindi qui parliamo di 5-6 mila anni di cultura, non dell'altro ieri. Ecco, questa cosa dal nostro punto di vista non esiste, però funziona. Allora tu ti chiedi, ma se funziona, perché gli altri continuano a dare agli anestetici quando questi sono del tutto privi di conseguenze? Perché ti infilo due aghi, tu stai bene, vai via, non ti ho messo sostanze strane, non ti sei avvelenato, non te devi riprendere, non devi spurgare, no, stai come... Allora, perché solo quelli che hanno la fortuna di non poterle prendere se le devono evitare queste medicine, io me le devo via perché tu sei così contento e puoi confermare la tua visione del mondo? Che se funziona, funziona per tutti. O no? Ma sono problemi abbastanza seri. Quindi questo C è probabilmente una formulazione che è molto vicina alle nuove teorie che parlano di questa questione. E cosa dicono queste teorie? Cerchiamo di diciamolo un minimo formalmente. Dicono che tutte le nostre cellule, attraverso una serie di strutture che abbiamo scoperto da poco, quindi prima non c'erano e non sapevamo assolutamente che esistessero, non ci ponevamo il pensiero, che si chiamano microtubuli. Ecco, all'interno di questi microtubuli sembra che esista uno stato quantico costante, che è un po' un problema perché noi ci eravamo liberati dello stato quantico relegandolo nel subatomico, dicendo sì, sta lì, ma tanto è ininfluente sulla realtà. No, non pare che funzioni così. Quindi le nostre cellule di fatto si troverebbero tutte in uno stato di entanglement globale, cioè il nostro insieme, tutti quei miliardi di prima, reagirebbero grazie a comunicazioni quantistiche alla stessa informazione, perché l'informazione quantistica è informazione, non è energia, quindi si potrà discutere eventualmente del C e tutto il resto, probabilmente. Però questa informazione unica farebbe sì che tutte insieme, costantemente, istantaneamente, si comportassero in modo coerente. Non è roba da poco. Per esempio, senza così, come dire, traumatizzarci da soli, altra domanda e altra risposta è: come fanno gli stormi di uccelli a comportarsi come si comportano? Non so se avete mai visto uno stormo di uccelli, di quelli da migliaia di uccelli che tutti quanti girano. C'è uno con grosso megafono, a destra! No, non l'abbiamo mai sentito. Non sappiamo come accade, però lo vediamo. E la teoria dell'entanglement è un ottimo strumento a questo punto per, come dire, dare una spiegazione in questi termini. Però è una spiegazione che è scomoda, perché implica la possibilità di una comunicazione istantanea, che salti qualunque tipo di limitazione, quindi non c'è più il problema della velocità della luce, non si pone. C'è una possibilità di costante interazione con tutti gli oggetti che vediamo e ai quali siamo esposti, tipo le galassie che stanno a 180 anni luce, 110 miliardi di anni luce da noi, o le costellazioni per le quali si parlava di astrologia, eccetera. Ma improvvisamente tutti un po' tesi su questo, perché dicevano, cazzo, ci avessero avuto ragione gli ermetici del 400, che lo dicevano nella nostra cultura sempre, non da un'altra parte. La cabala, l'ermetismo, ce ne sono a iosa di teorie che parlavano esattamente di questo e che sono state di volta in volta, no, sconfitte dal portatore dell'ideologia principale, che guarda caso è sempre quella diurna, siamo sempre lì. Stesso ragionamento in medicina, per esempio c'era la famosa coppia Paracelso-Galeno. Paracelso ha perso, ha vinto Galeno, e noi abbiamo tutte le preparazioni galeniche in farmacia, abbiamo fatto quello che era Galeno, adesso sta tornando Paracelso, quindi tutta roba nostra per molti versi. Ad ogni modo, quindi la corporeità da questo punto di vista diventa un... probabilmente il modo attraverso il quale potremmo risolvere o ricominciare a comprendere la questione dell'ambiente, ma andremmo rieducati da questo punto di vista, no? Dovremmo, come dire, recuperare la consapevolezza del nostro corpo, dovremmo recuperare il senso del nostro corpo, perché nel nostro corpo ci sono una serie di percettori dei quali non abbiamo spesso e volentieri nessun tipo di consapevolezza cosciente, che però sono lì e sono quelli che ci permettono di renderci conto della nostra posizione, ovvero sia di dove sono le nostre mani, dove sono i nostri piedi, che fanno, in che posizione siamo, se siamo dritti, se siamo storti, tutta questa serie di cose che di nuovo diamo normalmente per scontate. Se le cominci ad allenare, ti accorgi che le puoi focalizzare, migliorare, portare un certo tipo di consapevolezza diversa. E guarda caso, le discipline orientali lavorano tutte su questo. Le discipline orientali sono tutte sulla consapevolezza del tuo corpo, non cose astratte, non voli pindarici, nulla, nessuna filosofia. Lì si tratta di sentire la tua milza, di sentire che stai facendo una cosa nel momento in cui la fai, cosa che a noi non capita praticamente mai. No, la mia insegnante di Tai Chi mi disse: Tai Chi è sapere che te sta lavando i denti mentre te li lavi. Quanti di noi si lavano i denti pensando al fatto che si lavano i denti? Tu te lavi i denti pensando al fatto che vai a dormire e che la mattina dopo
ti...
Ecco, cioè deve esserci qualche tipo di fregatura, se no non ti viene in mente manco per sbaglio. Vedi? Ecco. Quindi serve, trai insegnamento da questa sofferenza e stai lì. Però noi di fatto stiamo sempre altrove. Non c'è quasi mai una volta che stiamo con la testa dove stiamo. E questo è Tai Chi. Il Tai Chi è essere lì, sentire quello che stai facendo, sentire il tuo corpo che lo fa. Non pensare a un'altra cosa mentre il tuo corpo fa quello che gli pare, poveraccio, e poi sbatte, intruppa, si rompe e via discorrendo come ci capita spesso e volentieri. Quindi vedete che le ottiche sono disponibili, cioè c'è gente che su questo ci ha lavorato per millenni e so culture molto più antiche delle nostre. Noi ci comportiamo regolarmente come se fossimo i più fighi del bigonzo, ma di fatto rispetto alla cultura indiana, alla cultura cinese facciamo ridere. Quelli stavano proprio, no? Già avevano cominciato quei trattati, avevano già cominciato a bruciarsi i libri perché erano troppo complicati ed era meglio che la gente non li leggesse nel 2000 avanti Cristo. Cioè noi stavamo ancora con le asce al tempo. Se ci avevamo le asce, se erano soltanto i bastoni. Comunque, insomma, voglio dire, questo è quanto. Per cui, il problema della corporeità è probabilmente uno dei problemi centrali. Non a caso, tutti, no? Se avete sentito Le Breton, per esempio, quando ha parlato l'altro giorno Alexio Magistralis, il corpo è il punto sul quale tutto questo sta avvenendo. Il corpo è il campo di battaglia. Il modo nel quale lo raffiguri, il modo nel quale lo disciplini, il modo nel quale lo nutri, lo accudisci, tutto questo è oggetto di potere, no? Prendiamo Foucault con il biopotere e tutto il resto, l'ha capito perfettamente, in particolare, tanto per cambiare, il corpo delle donne. Quindi su questo c'è da discutere estensivamente, chiaramente, no? Però vedete che attraverso l'ambiente tu arrivi ovunque, e non solo attraverso l'ambiente, anche attraverso l'immaginario, perché sono tutte questioni immaginarie queste, di concezioni, di come ti raffiguri qualcosa, delle conseguenze che ne derivano. Che l'immaginazione è concreta, è terribilmente concreta. Se tu immagini qualcosa in un certo modo, poi ti comporti di conseguenza. Se ti immagini in un certo modo, ti comporti di conseguenza, e questa immagine diventa in qualche misura un criterio, no? Diventa normativa per certi versi. Quindi, corporeità importantissima, la teoria di Duno è una di quelle che ci permettono di recuperare questo nesso cruciale con il corpo. E ci permettono di ricrearlo attraverso questo genere di legame, ovvero sia i simboli sono emanazione, costellano, sono modi attraverso i quali noi diamo conto di strutture archetipali profonde che sono strettamente connesse al nostro essere corporei. Quindi la stazione eretta porta con sé tutto l'universo della distinzione, della separazione, della messa in prospettiva, della messa in forma, tutto ciò che ha a che fare con la nascita degli oggetti, con la nascita del mondo, per come è, deriva da questo momento cruciale. Ovviamente a questo è nel nostro immaginario, nel nostro modo di essere, strettamente correlato anche cosa? Il pensiero della tecnica. Perché? Perché sei, nel momento in cui sei dritto, sei libero di usare le mani. E, no? Qualche tipo di strana fortuna, se la vogliamo chiamare così, fa sì che in quel momento noi diventiamo coloro che hanno i pollici opponibili, che sono in larga misura i responsabili di tutto. Il pollice opponibile è ciò che ci fa diventare Homo Faber, è ciò che ci fa diventare quello che siamo poi diventati, perché non abbiamo abbiamo due arti nuovi, liberi, con i quali riusciamo a fare cose che siamo in grado di fare solo noi. E quindi da questo, no? La capacità di cacciare meglio, la capacità di cominciare a distinguere situazioni e luoghi nei quali è più probabile che le cose accadano. Questo è l'ultimo Damasio, giusto appunto con l'omeostasi, no? Col fatto di poter attribuire a delle informazioni un carattere amnestico che diventi anche operativo. Quindi ci permette tutto questo, insieme a un sistema nervoso che si sta sviluppando costantemente, di avere cibi migliori e di conseguenza la possibilità di un cervello più grande. Perché tutto questo è connesso, non c'è niente di casuale, no? Noi fino a un certo punto eravamo tipo Neanderthal o quelli che c'erano prima, per problemi alimentari, perché non c'erano le risorse per poter alimentare qualcosa che fosse più impegnativo. Ma nel momento in cui appunto perfezioniamo la stazione retta e tutto ciò che ne consegue, le risorse ovviamente ci sono, c'è la cucina, c'è la capacità di metter via dei cibi, c'è la capacità di cuocerli, c'è la capacità di conservarli in altri modi, e quindi c'è più risorse, più energia per noi, e il sistema scatta in avanti. No, su questo poi dovremmo fare altre intere lezioni, altri corsi, perché la questione è estremamente complessa, però vabbè, lasciamola lì, per il momento abbiamola così. Terzo step, eccoci, ci siamo noi. Quindi la capacità tecnica, la capacità di modellare il mondo, di creare degli strumenti, tutto ciò che poi ci fa essere l'uomo tecnologico che siamo oggi. Il problema è che nel frattempo noi con le mani non ci facciamo più niente. Ci siamo alienati da questa sfera di partenza, no? Quella per la quale siamo diventati ciò che siamo, la consideriamo come una cosa come, vabbè, purtroppo, no? Il nostro corpo è inadeguato, il nostro corpo deve essere amplificato, il nostro corpo deve essere potenziato, esoscheletri, tecnologie invasive, chirurgie di tutti i tipi, nanorobotica, quello che volete, no? Siamo perennemente insoddisfatti del nostro corpo. Perché? Perché il nostro corpo è anche il sito della decadenza, no? Il nostro corpo è quello che invecchia, quello che si sforma, è quello che non riconosci più, è quello che poi a un certo punto muore. E tu invece sei perennemente convinto che quell'altra parte, il famoso omuncolo di cui parla il nostro Damasio, sia lì e in qualche misura possa essere, vada via, cambi. Su questo, come dire, c'è tanto. Come era 7 grammi, 30 grammi, 10 grammi, come era il film, non mi ricordo più, il peso dell'anima.
7 anni.
Quanti?
7 anni.
No, un altro film.
Questo si chiamava, ecco, il 21. Ah. Il 21 grammi sono il peso dell'anima, perché un cadavere pesa 21 grammi in meno di un corpo vivo. E quindi, no, ci sono una serie di evidenze anche nella percezione, nell'esperienza diretta, che ci fanno vedere quando un corpo non è più vivo. Tant'è che lo chiamiamo in un altro modo, ovviamente, no? Non è casuale. Quindi su quello, insomma, su questa questione c'è tanto da dire, anche da a parte la fede, vabbè, quella va da sé. Però anche da un punto di vista di nuovi orientamenti e di comprensioni, come dire, non lo so, escluderlo a priori mi sembra complicato, però sicuramente non si tratta dell'omuncolo, questo è poco ma sicuro, si tratterà forse di qualcos'altro, ma non dell'omuncolo, si tratterà di quella ghianda di cui parlava Jedlowski, insomma, una bellissima lezione ha fatto Paolo. E quindi, insomma, morale della favola, che succede? Che noi... col corpo, dal corpo, nel corpo abbiamo delle risorse che stiamo sciupando. E siccome il corpo vive nell'ambiente, è anche il tramite perfetto per poter, come dire, trovarsi nell'ambiente. Nel momento in cui rinunciamo al corpo, di fatto rinunciamo anche all'ambiente. E questa è una delle radici del motivo per il quale stiamo combinati come stiamo, no? Perché la nostra corporeità viene letta esclusivamente in termini di limite, di qualcosa che va curato, che va sanato, che va recuperato, che va migliorato, no? Tutta la farmacopea anche oggi è giocata su questo discorso. Noi non ci curiamo più per star bene, ma stiamo perennemente in cura per star meglio. E meglio è un concetto che non è aggirabile, è un concetto che non finisce. Puoi sempre star meglio. Quindi il momento in cui arrivi a un certo punto non sei mai soddisfatto, è un altro dei sistemi grazie ai quali, no, la nostra sensibilità è perennemente eccitata fino allo sfinimento. Non c'è mai un momento in cui dici, ok, stop. Prima stavi bene o stavi male. Quando stai bene, stai bene. Però come faccio a venderti medicine quando stai bene? Ho un problema. Te devo vendere medicine quando stai... Devo fare in modo che tu non stia mai bene. no? Ti devo sempre fare in modo che tu possa star meglio, quindi hai 60 anni, adesso è uscito Betotal specifico per i 60 anni con un rilascio mirato di medicina B12, perché se no stai perso. E se sei un bambino, comunque devi avere degli integratori, perché potresti essere un bambino più brioso, più vispo, potresti stare meglio. E se sei troppo vispo, devi prendere delle medicine, degli psicofarmaci, in modo che tu sia un po' meno vispo, perché con tutta questa vispezza hai rotto i coglioni. Insomma, è un continuo, di fatto, no? E quindi siamo riusciti in qualche misura a disciplinarci da soli. Il paradosso della questione è esattamente quello. Se dobbiamo in qualche modo pensare a una uscita dal problema dell'ambiente, una soluzione al problema dell'ambiente, il primo problema che dobbiamo risolvere è il problema del rapporto col nostro corpo, perché se no non andiamo da nessuna parte. E poi, di nuovo, come in alto così in basso, non posso sanare una cosa e lasciarla in un'altra disastrata. Sono tutte cose che sono talmente strettamente connesse che l'unico modo di intervento è un modo che sia contemporaneamente micro e macro, roba non particolarmente ovvia, purtroppo. Vabbè, comunque, primo riflesso, abbiamo detto, la stazione eretta, con tutta questa costellazione di simboli e significati che le si sedimenta attorno. E riflesso cruciale, fondante per quello che poi dirò, chiamerà il regime diurno. Poi lo vediamo meglio domani, credo, perché se vedo l'ora siamo quasi. E poi, insomma, queste lezioni sono belle mazzate, se Dio vuole, no? Allora, quindi, dicevamo, parliamo del secondo riflesso. Il secondo riflesso è un riflesso anch'esso che noi diamo terribilmente per scontato, ma non lo è per niente, ed è il riflesso dell'ingestione. Il riflesso dell'ingestione, di fatto, è una delle rarissime occasioni nelle quali lasciamo che il mondo entri in noi. E noi siamo, in qualche misura, no, protetti nei confronti del mondo. Però ci sono due o tre attività, tre, che fanno sì che il mondo entri: respirare, nutrirsi e fare sesso. Poi adesso c'è la chirurgia, che si potrebbe, no, in un certo senso. Saprete che ci sono le grandi, come si chiama, quella del libro del, no, Stellark, quell'altra. Vabbè, insomma, c'è una grande performer
Orlan,
brava. Orlan che nella sua performance è farsi operare in diretta. Ce ne sono parecchi di questo genere, che hanno questo tipo di atteggiamento, che secondo me è molto stancante, ma come dire, mette il dito nella piaga per certi versi, se vogliamo fare una battuta un po' così. Di fatto, appunto, Orlò e altri mettono in mostra se stessi nel senso più intimo e più...
Ma anche
ce ne sono un po', di fatto, che hanno, come dire, smentiscono per qualche verso, ma confermano per altri quello che vi sto dicendo, ovvero sia l'intimità è l'interno del nostro corpo. L'interno del nostro corpo è il luogo più protetto, più tendenzialmente inaccessibile. E quindi tutte queste procedure per le quali il mondo entra in noi sono simbolicamente potenti, sono di una grandissima potenza, evidentemente. Perché? Perché mangiare non è semplicemente ottenere energia, questo l'ho detto ripetutamente in questi giorni, ma è ripetita iuvant. Noi, sulla base del nostro immaginario delle macchine, siamo abituati a pensare al cibo come energia sotto forma, qualcosa che ci dia energia. E perdiamo completamente di vista il fatto che invece il cibo diventa noi, non ci dà solo energia, diventa la nostra carne. Mentre in una macchina tu metti benzina, la benzina rimane lì, la bruci e finisce. Noi mangiamo e quel mangiare diventa il nostro sangue, i nostri muscoli, i nostri capelli, tutto questo. E questo è un processo che tutti quelli che hanno una sensibilità meno ottusa della nostra non possono non vedere con occhi stupiti. Perché è il nocciolo dell'alchimia, cioè noi siamo macchine alchemiche, non siamo, se vogliamo essere macchine, ma non siamo altro che qualcosa che è in grado di trasformare radicalmente il mondo e farlo diventare noi stessi. E il fatto che il mondo diventi noi stessi e che noi dipendiamo dal mondo per essere noi stessi nel corpo è esattamente la chiave per comprendere il problema dell'ambiente, perché da un mondo sporco e rovinato non possiamo trarre che cibo sporco e rovinato ed essere noi sporchi e rovinati. Non se ne esce da questo. Noi siamo l'ambiente che mangiamo. Questo non è al di là dei problemi che possiamo avere con i vegani, i vegetariani e tutti i vari fondamentalisti dell'alimentazione, ma questo è vero, è fondamentale. No, non puoi pensare di essere puro in un mondo impuro, non puoi pensare di essere salvo in un mondo condannato, perché il mondo e te siete la stessa cosa, ma non da un punto di vista astratto, nella prassi, perché è il mondo che diventa te, i tuoi centimetri di carne, la tua altezza, le tue ossa, il tuo sangue, la tua saliva, i tuoi denti che vanno a male, qualsiasi cosa sia, è quella, capite? E questo è il punto. Non c'è modo, non c'è uscita, non c'è separazione. Noi continuiamo a immaginarci una separazione che non esiste, ed è lì il grande problema. E sta separazione ce la inventiamo perché? Perché siamo figli del regime diurno della separazione. Quello è il punto. Cioè, noi abbiamo questa forma mentale, e questa forma mentale ci sta portando all'autoestinzione, perché la strada è quella per molti versi. Laddove il gesto dell'ingestione invece è esattamente l'opposto della distinzione, è il gesto della confusione. Non so se avete sentito le vostre nonne che vi dicevano: non ti preoccupare tanto, lo stomaco è buio, e queste cose qui, no? Non serve l'ordine in cui mangi le cose, non è importante, tanto lì, no? Succede un casino. È quello il punto.
Ma effettivamente ho visto, cioè a Londra mangio tutto assieme nello stesso piatto. Cioè.
Esatto, beh, lì c'è pure un problema,
sì,
di come...
c'è un problemino, sì. Però.
C'è un problema di analfabetismo alimentare, sì, ma va bene, quello, diciamo che... Da un punto di vista pratico il discorso non fa una piega, nel senso che esattamente nello stomaco quello che c'entra poi esce in tanti modi diversi, no? E quindi chiaramente non c'è altro per simboleggiare il caos creativo che non l'ingestione. Ciò che tu mangi scompare come tale e diventa altre materie, alcune bellissime come te, altre un po' meno belle come quello di Guidi Liberi, ma insomma voglio dire, no, stiamo sempre là. E anche lì noi abbiamo dei terribili problemi a gestire i nostri rifiuti. Noi siamo i primi che sono sconvolti dall'odore dei rifiuti, dalle prassi e dalle procedure connesse col rifiuto stesso, da quello che può accadere marginalmente, eccetera, no? Odori, cose che ci sconvolgono. Come mai? No. Poi prendete un qualunque, non so, mi ricordo, ce n'era forse uno dove c'era uno che aveva la colite, una serie di romanzi gialli, ma voi prendete la narrativa normale di qualunque genere, qualunque, e non c'è mai uno che abbia un problema di... che normalmente, quotidianamente vada in bagno. Tu hai gente che è fantasticamente esente dal dover fare cacca o pipì.
A parte shameless.
A parte, ce ne sono, ma so pochissimi gli esempi di situazioni. Già io mi ricordo che vedevo 24, che 24 è stato uno dei miei primi siti che adoravo, no? 24 ore, rotta di cose, diceva: questo non dorme, non mangia, non va in bagno. Ma chi è? A un certo punto ti chiedi, no, che razza di bestia ho davanti, perché questo non solo salva il pianeta facendo a cazzotti con tutti ogni 20 minuti, perché poi erano tutte ore separate, tutte una in fila all'altra, per cui proprio, no, così. E poi non c'era mai bisogno di andare in bagno, mai nessuno. Prescindiamo dal fatto che invece, come dire, no? Ci sono delle esigenze piuttosto serie, esigenze corporee di tutti i tipi, che vengono tutte quante etichettate malamente, no? Pensate solamente a come le culture tradizionali contemplano e considerano il momento del mestruo, e ci siamo spiegati tutto. Cioè, noi abbiamo proprio delle terrificanti difficoltà a gestire il nostro corpo, in tutti i suoi aspetti, perché il corpo non è soltanto bello, eppure un problema, chiaramente, no? Però perdiamo di vista la bellezza, l'utilità, insomma, cioè, ci mancano pure le parole, l'assolutezza del nostro rapporto, del nostro essere, del nostro corpo, e mondiamo il tutto attraverso appunto tecnologie, attraverso rappresentazioni, attraverso simboliche di tanti generi, come per esempio quella appunto dell'alimentazione come fonte di energia, no? Cioè, c'entra anche l'energia, ma guarda caso l'energia è il fattore diurno della questione. L'energia è quella che è, no, impalpabile, luminosa, lucente, esplosiva, tutto quello che ha a che fare col diurno. Non c'è niente di notturno l'energia. L'energia è luminosa e quindi fa parte del sistema e del regime diurno. Mi ho piaciuto solo quello, tutto il resto lo sono dimenticato, no? Eppure gli intestini sono oscuri, no? C'è il buio negli intestini, ci sono sistemi, c'è un sistema nervoso, ci dice appunto recentemente da Damasio, che è il primo sistema nervoso, Noi siamo composti di sistemi nervosi che sono pure quelli federati, e il sistema nervoso degli intestini è diverso da tutti gli altri ed è autonomo in larga misura. Fa da sé, ha delle fibre specifiche per quello che gli serve, era probabilmente quello che c'era quando è cominciato tutto, da quando abbiamo cominciato a diventare esseri umani, perché pure lì è stato un cammino lungo e doloroso e non, nessuno di noi se lo immagina bene, no? Però noi siamo diventati probabilmente, no? Dal batterio siamo pian piano passati, e nei batteri, guarda caso, come alcuni tipi di spugna, le idre e tanti altri esseri di questo genere, sono di fatto degli enormi sistemi digestivi che camminano. Perché il primo problema è alimentarsi, chiaramente. No? E noi, nella storia del nostro corpo, c'è questo, c'è scritto che il nostro sistema degli intestini è quello della più antica vita. La vita antica viene da lì. Ed è anche il mondo dal quale arrivano la gran parte delle emozioni significative, tra l'altro. Detto questo, ci fermiamo.